Insegnamento numero 5 per le cellule parrocchiali di evangelizzazione Santa Maria Goretti 2015. Carissimi fratelli e sorelle, è importante che ci mettiamo proprio in ascolto di Gesù. E in questo incontro, dopo che avete avuto occasione di lodarlo con tutto il cuore, di fare la vostra preghiera di lode e di benedizione al Signore e di ringraziamento, e dopo aver scambiato insieme anche alcune esperienze, che cosa ha fatto il Signore per noi e che cosa abbiamo cercato di fare noi per Lui, ci accostiamo ancora una volta al Vangelo di Giovanni. La volta scorsa abbiamo visto l'importanza dell'incontro di Maria Maddalena con il risorto e come Gesù le dice di andare ad annunciare ai fratelli che Lui è il vivente, è il risorto. E questo è il cuore dell'evangelizzazione e lo scopo di questa esperienza che noi stiamo vivendo come cellule di evangelizzazione, portare Gesù ai fratelli. Ma ora guardiamo un altro incontro, un incontro che l'evangelista Giovanni pone come il primo segno che Gesù ha compiuto. Pensate, il primo miracolo, chiamiamolo così per ora, il primo miracolo che Gesù ha compiuto è stato quello che lui ha voluto fare cambiando l'acqua in vino dentro alla festa di nozze di due sposi che rischiavano di avere una giornata, la più bella della loro vita, rovinata dalla mancanza del vino. E allora, perché intanto lo chiamiamo segno e non solo miracolo? Perché il miracolo è un gesto straordinario compiuto da Gesù, ma fermo lì 2000 anni fa. Il segno, invece, ci fa capire che quel miracolo è anche eloquente di qualche cosa che Gesù continua a fare per noi. Il segno è proprio un'indicazione, cioè Gesù quel miracolo non ha terminato di farlo, continua a compierlo tra di noi. Qual è la situazione di questi due sposi? Intanto la situazione di questi due sposi viene notata subito da Maria. Non hanno più vino. Siccome non è solo un miracolo, vi dicevo, ma è un segno, proviamo a pensare nel linguaggio simbolico antico il vino. Il vino non è soltanto una bevanda che ti può inebriare, ti può rallegrare, ti può dare un po' di euforia, ma è molto di più. È il segno, Dio prometteva così, il segno della presenza salvifica del Messia. Bere il vino nel giorno di Dio. Il segno della presenza, della venuta, della gioia di Dio. E quindi dire che in quella famiglia che stava per iniziare mancava il vino, voleva dire manca la gioia, manca Dio, manca l'unità, c'è un problema grave, questa famiglia è insipida, c'è qualcosa che non funziona. Subito noi cominciamo a guardare le nostre famiglie, a pensare alla nostra esperienza di famiglia, sia che siamo sposati, sia che magari siamo fidanzati, oppure che viviamo altre esperienze, o forse anche nella dolore della frantumazione delle nostre case, delle nostre famiglie. E guardiamo il dialogo prima, il dialogo che si intesse a più passi. Il primo passo di questo dialogo è tra Maria e Gesù. Non hanno più vino. La Madonna vive qui il suo servizio di intercessione. La Madonna presenta i problemi a Dio, presenta i problemi nostri a Gesù, anche i problemi delle nostre famiglie. Poi, la risposta di Gesù è strana. Dobbiamo un po' guardarla e capirla. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Che c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Intanto quella parola donna per noi sembra quasi dispregiativo o distanziatore. La parola donna vuol dire signora, domina in latino. Ed è quella parola che Gesù dirà a Maria. Qua quando sulla croce vedrà lei e Giovanni sotto la sua croce e dirà: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E quindi che ho da fare con te, o donna? Vuol dire, questo è il momento in cui io ancora, non è ancora giunta la mia ora, cioè io non sono ancora salito sulla croce, non ho ancora dato il mio sangue, non posso ancora cambiare profondamente la situazione di questa famiglia e dell'umanità. Gesù sa che la sua ora, e lo dirà poi nella preghiera sacerdotale nel capitolo 17 di Giovanni, che la sua ora è l'ora della croce, l'ora in cui trasformerà profondamente non soltanto l'acqua in vino, ma trasforma tutta l'umanità. E quindi non è ancora giunta la mia ora, invece in quella occasione dirà: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te. Voi ricordate anche quel canto molto bello che noi facciamo alla sera del Giovedì Santo, proprio ripetendo questo grande gesto dell'Eucaristia, che proprio allude, o meglio raccoglie in anticipo quello che sarà il sacrificio del giorno dopo, del Venerdì Santo, il mistero della Pasqua. E Maria non si dà per vinta. È bello questo, eh? La Madonna in questo modo ci insegna a non temere gli apparenti rifiuti di Dio e del suo figlio Gesù. Non dobbiamo mai temere, continuare ad insistere, chiedere con grande fiducia e mettersi a fianco della Madonna e con l'aiuto anche dei santi. Che cosa fa? Ecco l'altra parte del dialogo. Lei va dai servi, si rivolge ai servi e dice: fate quello che vi dirà, quello che vi comanderà lui. Poi le traduzioni sono un po' diverse, ma la sostanza è quella: obbedite a Gesù. E Gesù ci sta. Ormai Maria ha sfondato un po' il suo cuore, la sua reticenza, e dice ai servi: riempite le giare di acqua. C'erano le giare per la purificazione dei giudei, voleva dire, ecco, lo sforzo dell'uomo di venire fuori dai problemi, la purificazione. E Gesù dice: dai, fate la vostra parte. Riempite le giare di acqua e portatene al maestro di tavola. Ora portatene al maestro di tavola. E qual è la sorpresa? La sorpresa è il vino nuovo, il vino buono. Il vino nuovo che è il Vangelo, quando Gesù dirà a un certo punto: vino nuovo in odri nuovi. Cioè, io sono venuto a portare il vino nuovo. Cioè la realtà del Vangelo è qualcosa di prorompente, come vivo il vino nuovo, come spumeggiante, come con una forza grande che può anche rompere gli otri, le bottiglie. Portate nel maestro di tavola e la sorpresa. Soffermiamo un momento la nostra attenzione su questo fatto. Riempirono di acqua le giare. Potevano reclamare e dire: ma scusa, manca il vino e tu ci fai di portare l'acqua? È vero che siamo servi, ma abbiamo la testa anche noi. Eppure c'è, questo miracolo si innesta nell'umile obbedienza di questi servi. Ed è questo molto importante, un aspetto molto importante della vita delle nostre case, delle nostre famiglie, del rapporto anche tra di voi sposi o fidanzati, con le persone care, un po' tutti noi. Fare quello che Egli ci dice, cioè vivere nell'obbedienza a Gesù. Anche quando questa obbedienza a Gesù ci sembra strana, o ci sembra addirittura scriteriata, o ci sembra fuori luogo, o ci sembra al di fuori del tempo, confrontandoci con la mentalità del mondo. Ci sono certe obbedienze al Signore, anche nella vita affettiva, certe obbedienze al Signore nella eroicità del perdono, certe obbedienze al Signore anche nella generosità con cui ci si consuma per le persone della propria casa, della propria famiglia, ecco, che sembrano stranissime. È come riempire d'acqua e non serve a niente. E invece, in questo contesto, Gesù compie il miracolo, porta la grazia si innesta dove c'è la buona volontà degli uomini. Il Signore ha bisogno di questa incarnazione, continuare proprio a dare i suoi doni dove noi ci mettiamo la buona volontà. E allora, ecco, lasciamo che questo miracolo ci entri nel cuore e ci domandiamo: ma io sono disposto a obbedire a Gesù? E sono disposto a obbedire a Gesù sempre o soltanto quando capisco? Sono disposto a farmi aiutare da Maria? Sono disposto a far cambiare il mio atteggiamento in casa, nella mia famiglia? Sono disposto alle apparenti assurdità che sono invece scelte sapienti che mi presenta Gesù, anche in forma eroica, ripeto. Che il Signore ricolmi di pace la vostra vita, il vostro cuore, e si stampi nella nostra anima quell'invito della Madonna: fate quello che vi dirà, cioè obbedite al mio figlio Gesù, e torna il vino, anzi c'è un vino nuovo, la gioia della presenza di Dio. Amen.